Innanzitutto io ringrazio naturalmente gli organizzatori e le organizzatrici per averci dato la possibilità di partecipare. Oggi per noi è una novità sicuramente molto positiva. Seconda cosa, per me è difficile onestamente intervenire dopo Francesco e dopo Gianmarco, perché non ho una preparazione teorica, sfortunatamente lo dico, e colpevolmente così sviluppata, soprattutto insomma, mi sto ancora faticosamente autoformando, io ho una formazione in arte contemporanea, quindi abbiate pietà, il mio intervento sarà sicuramente meno teorico. Siamo qui anche e soprattutto per imparare e per discutere con voi di qualcosa che forse potrà esserci molto utile. Il mio intervento sarà un racconto breve di che cos'è il sale, di come mai abbiamo deciso di creare uno spazio a Venezia che rimanga ovviamente uno spazio di movimento, ma che abbia la propria ossatura nella produzione culturale, in particolare nell'arte contemporanea. Parliamo di nesso, quindi metropoli, università e spazio sociale. Partiamo proprio, diciamo, dalla metropoli intesa come dall'aspetto metropolitano inteso come modello produttivo, modello di sviluppo della città di Venezia. Noi venivamo fino ad ottobre scorso da un'esperienza di centro sociale, tra virgolette, tradizionale, che era il Morion. E da alcuni mesi ci trovavamo in una sorta di impasse dovuta a quella che a noi sembrava un'inadeguatezza ad affrontare il tessuto metropolitano in cui eravamo calati come movimento. Dunque, promuovendo una riflessione proprio sullo modello di sviluppo di Venezia, abbiamo individuato, credo, una certa linea che ora stiamo seguendo, che ora stiamo affrontando. Venezia naturalmente rimane la città del turismo di massa, questo è logico, però da alcuni anni c'è una forte spinta verso processi che impiegano la produzione culturale, l'investimento sulla cultura, in particolare sull'arte contemporanea, come meccanismo di branding metropolitano. Faccio solo alcuni esempi. Cinque giorni fa ha aperto a Venezia una fondazione che si chiama Fondazione Buzziol per l'arte contemporanea, che è stata fondata dalla famiglia del proprietario della Replay Blue Jeans, quindi seguendo queste traiettorie di Benetton minori, che sono una caratteristica, no? Questi imprenditori fatti da sé del nord-est. Moltissime fondazioni, la Biennale rimane naturalmente il traino per quanto riguarda la produzione culturale e l'arte contemporanea a Venezia, altre fondazioni private, un interesse del comune che sta cercando di varare un piano per creare una stecca del contemporaneo che idealmente attraversa e tocca la città, diciamo, da capo a capo, e poi forse quello che più interessa a noi, l'università. L'università da 6 anni esiste a Venezia una facoltà che sta sotto architettura, ma che ovviamente sta sotto l'Ateneo UAV, ma si chiama Facoltà di Arti e Design, che è sicuramente un laboratorio interessante per quanto riguarda l'università italiana. È modellata sul modello delle scuole d'arte superiori anglosassoni, cioè con un corpo di docenti ordinari assolutamente ridotto e con un altissimo numero di docenti a contratto o visiting professor. Questi visiting professor non sono accademici, nessuno di loro è un accademico, sono tutti o artisti molto famosi o curatori molto famosi o critici molto famosi. Cioè è un'università che è andata pesantemente sul mercato della docenza e attraverso l'assunzione di grandi nomi del settore della produzione dell'arte contemporanea cerca di ricavarsi uno spazio. Qui vediamo in pratica quello che si è detto negli interventi precedenti, cioè la fine del confine tra metropoli e università come spazi produttivi, cioè gli stessi che curano la Biennale, gli stessi che sono sul mercato dell'arte sono anche dentro università, fanno i docenti, cioè, quindi questo è sicuramente un elemento forte che va a indicare questo cambiamento nel senso di una commistione tra i territori della produzione che interessa anche l'università. Dunque, a seguito semplicemente di queste che sono una serie di osservazioni, abbiamo pensato che il nostro intervento in quanto movimenti dovesse essere quello di abbandonare diciamo, anche i linguaggi o i campi di intervento tradizionali di un centro sociale tradizionale che magari può essere dislocato in una grande metropoli, magari nella periferia. Cioè, noi rendiamoci conto, Venezia è una città che praticamente è già gentrificata del tutto, cioè non ci sono immigrati stanziali, nel senso che ci vengono a lavorare nelle cucine o vendono le borse, ma non ci sono poi in città. I residenti sono costretti ad andare a abitare in terraferma perché non ce la fanno a pagarsi gli affitti. Resistono gli studenti, ma che sono cacciati, come credo anche a Bologna, in 9 in appartamenti da 3 con affitti esorbitanti, eccetera. Abbiamo deciso che ci interessava quindi anche noi come movimento andare ad agire il terreno proprio della produzione culturale, questo terreno che vediamo a Venezia sia dal punto di vista dell'iniziativa del capitale, sia dal punto di vista appunto dell'università, come quello della produzione culturale, come un settore pregnante. Noi vogliamo agire all'interno di questo settore, con che logica lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare naturalmente, anche qui si è detto, forse con formule più efficaci precedentemente, lo vogliamo fare tentando di togliere tutto quello che nella produzione culturale va verso il consolidamento della rendita e di riportarlo invece nei binari della costruzione del comune. Come lo stiamo facendo? Innanzitutto lo abbiamo fatto attraverso un percorso di occupazione dello spazio, cioè lo spazio si trova all'interno di quella che diventerà tra pochi anni la cittadella dell'arte di Venezia. Un altro esempio di come Venezia sta investendo pesantemente nel settore della produzione culturale a livello di strategia di branding è per esempio l'operazione del miliardario Pinot, un miliardario francese che è proprietario di metà delle griff del lusso mondiali. Prima ha ricevuto dal comune la gestione di Palazzo Grassi per ospitare la propria collezione e adesso avrà degli spazi molto belli che sono a 3 passi dal sale, si chiama Punta della Dogana, per ampliare la sua collezione e far diventare questa zona la cosiddetta cittadella dell'arte di Venezia. Noi abbiamo voluto occupare uno spazio che era uno spazio bellissimo, ma anche lì diciamo abbandonato, non utilizzato, proprio dentro a questo cuore produttivo della città di Venezia, quello che sarà proprio il cuore appunto di questa nuova dinamica di produzione culturale. E abbiamo toccato certamente un nervo scoperto, ecco un primo modo attraverso cui la produzione culturale, attraverso per esempio il reclamare uno spazio, può diventare naturalmente uno strumento di conflitto. Questo è sicuramente il primo punto. Il secondo punto è per noi prioritario, questo sì è stato toccato diverse volte negli interventi che mi hanno preceduti, è quello dell'inchiesta. Noi abbiamo, seppur da poco, iniziato un'inchiesta dentro al precariato che gravita dentro, attorno il settore dell'arte contemporanea o il settore della produzione culturale nella città di Venezia. Da tutti i punti di vista, cioè stiamo cercando di inchiestare dall'artista che espone nella Biennale e che passa a Venezia, allo studente dell'università, inteso naturalmente come immediatamente produttivo, non inteso come qualcosa di estraneo alle dinamiche di messa a valore della produzione culturale da parte del capitale, ma allo studente come un soggetto completamente organico a questi percorsi di messa a valore. Ed è palese a Venezia nel momento in cui gli stessi che dirigono le fondazioni, che curano biennali, sono anche contemporaneamente i docenti di questi studenti. Qui è chiaro il nesso di come l'università, seppure non in modo centrale, perché ovviamente la produzione della metropoli è una produzione sociale diffusa, però è immediatamente dentro ai meccanismi comunque di messa a valore, di valorizzazione e di produzione. Qual è lo scopo di questa inchiesta? È naturalmente quello di creare del conflitto all'interno di una galassia sociale e di una composizione sociale e professionale che già dalle poche interviste che abbiamo fatto risulta essere assolutamente scontenta, assolutamente sfruttata l'abbiamo detto, ma pensiamo semplicemente ai meccanismi di stage che poi si sclerotizzano in meccanismi di volontariato anche post-universitario, che poi diventano lavori di merda dequalificati come guardia sala. Cioè abbiamo scoperto per esempio che la maggior parte dei guardia sala sono persone che posseggono una laurea specialistica, hanno 5-6 stage alle spalle e per arrivare a fare guardia sala sotto la cooperativa, perché poi naturalmente anche nell'ambito della produzione culturale dei musei ci sono questo fenomeno dell'outsourcing, del subappalto, e lavorano in condizioni di lavoro materiali veramente disumane, cioè non possono sedersi, non possono parlare, non possono andare a fare la pipì, se devono andare a fare la pipì gli è spiegato che devono fare il percorso più breve dal luogo dove sono fino al bagno, eccetera. Lavorano, subiscono queste condizioni di lavoro precarie, feroci, fino a per alcuni anni, per diversi anni, con poi la prospettiva magari di essere passati ad un ufficio archiviazione piuttosto che ad altre mansioni che però li fanno salire agli uffici, no? C'è questa chimera di riuscire a raggiungere l'ufficio. Questo naturalmente per quanto riguarda l'inchiesta che al SALE stiamo portando avanti e che vuole naturalmente andare ad influire, ad attaccare quella che è una situazione piuttosto classica di messa a valore della produzione culturale da parte appunto della metropoli contemporanea. Un altro aspetto invece che è più legato proprio alla scelta di lavorare sull'arte contemporanea non deriva solamente da una constatazione di carattere locale, di carattere di inchiesta locale. Deriva anche dal fatto, e l'ho spiegato molto bene, molto efficacemente Maurizio Lazzarato nel seminario Multiversity che abbiamo appena terminato di 3 giorni al SALE, l'arte contemporanea è uno degli ambiti in cui si esprime in maniera più efficace la gestione del differenziale di libertà che è propria delle pratiche del capitalismo cognitivo. Cioè c'è all'interno dell'arte contemporanea un'attenzione a tutte quelle caratteristiche molecolari, c'è una sottolineatura di tutto ciò che è eterogeneicità, che rappresenta la differenza, che in qualche modo rappresenta la libertà, no? Poi c'è il paradosso rispetto al mercato, cioè l'arte può essere considerata allo stesso tempo come ambito dove esiste la massima libertà espressiva e contemporaneamente subisce la massima cristallizzazione all'interno del capitale finanziario. Questo è un altro paradosso che noi abbiamo indagato nel seminario, cioè l'artista fa più o meno quello che vuole, ma poi chi investe in arte? E investono in arte le banche, le multinazionali, i nuovi miliardari, perché questo ambito di grande libertà espressiva rappresenta comunque uno degli investimenti che rimangono sempre più al sicuro. Dunque dicevamo, l'arte come luogo della gestione del differenziale di libertà, cioè come attività nella quale i biopoteri esprimono la loro capacità di applicarsi a movimenti che rimangono liberi, no? Di un biopotere, l'arte come governance, diceva Stefano Harvey. Cioè l'arte serve a far parlare, serve a far confrontare, serve a mettere in campo concetti che spesso sono concetti nostri, che sono linee di pensiero che sono nostre, ma serve però ad alienarne in questa dimensione che poi è una dimensione che diventa immediatamente di mercato. Allora, il nostro tentativo, anche come luogo di produzione culturale, è quello di tentare di recuperare l'arte non quale fine, ma quale strumento, ovviamente per una trasformazione del tessuto urbano, come uno strumento di conflitto. L'università è certamente uno dei terreni che noi andiamo ad affrontare. Prima a partire da un dato così quantitativo, la composizione del SALE è una composizione che vede moltissimi studenti universitari al suo interno. E poi per tutte le ragioni che già ho citato in precedenza.